Modem.
Sacro e profano, 11 opere realizzate tra edifici religiosi e edifici civili.
La verità è che sacro e profano si intersecano, si intrecciano e si rispecchiano.
Sacro e profano è il titolo di una mostra dedicata alla sua opera architettonica che si è appena tenuta al Maxi di Roma ed è raccolta in un volume. Mario Botta, alle soglie degli 80 anni, è forse l'architetto più emblematico dell'architettura ticinese contemporanea e non solo quella ticinese. Ci accoglie qui nella sua, direi, seconda casa, cioè lo studio di Mendrisio, lo studio di architettura. È difficile decidere da dove iniziare questo incontro con l'uomo e l'architetto Mario Botta. Allora, comincio magari con un'immagine che ho di lei da ormai molti anni. L'uomo con la portamine rossa e che ancora oggi l'accompagna. L'ho quasi sempre visto con questo strumento in mano o a portata di mano, tanto che mi viene da pensare che ci sia sempre stata una matita nella sua vita, fin dai suoi primi anni.
Sì, in effetti una matita all'inizio colorata, perché disegnavo volentieri. Io avevo, quando ero piccolino, una salute cagionevole, per cui facevo i giochi che non richiedevano grandi sforzi e quindi disegnavo volentieri, anche da solo, quando i compagni facevano giochi un po' violenti. Io giocavo in porta quando si giocava al pallone. E quindi sono sempre stato un po' un misogino, rivolto verso me stesso, che mi ha portato anche a delle riflessioni e quindi a crescere in maniera come l'ultimo nato della nidiata. La nostra è una famiglia matriarcale, dove dominava la nonna, le zie, la mamma. Una famiglia tradizionale, contadina, che però mi ha fatto sentire i valori della terra, ecco, i valori primordiali. Ho potuto viverli in diretta.
Valori primordiali che poi probabilmente anche riscoperto proprio facendo architettura. Ma che cosa l'ha spinta verso l'architettura?
Ma il caso, perché a 15-16 anni, quando si è dovuto scegliere il lavoro, il mestiere, non si aveva la consapevolezza di che cosa fosse l'architettura o la pittura o altre attività. Ma ricordo che nel mio subconscio ho avuto due idee che mi hanno portato a fare questo mestiere. L'una è che andavo a scuola malvolentieri, quindi io ho finito il ginnasio, ho concluso il mio ciclo scolastico. Per cui poi ho dovuto scegliere e ho scelto di fare l'apprendistato di disegnatore edile, che è stata la mia fortuna, perché non si aveva consapevolezza in quel momento là, ma poi quando ho scoperto, attraverso anche il Tita Carloni, che era lo studio dove ero andato a fare l'apprendista, che il tratto di matita di questo strumento magico poteva domani trasformarsi in un muro, in una divisione fisica. Questa è un po' la magia del disegno architettonico. Tutto mi è sembrato più semplice. Ho ripreso poi successivamente come privatista a fare il liceo artistico per poter accedere all'università. Quindi un processo scolastico un po' rovesciato. Ho cominciato dalla fine per riscoprire poi il problema più mentale, più teorico, nel succedersi del tempo. Quindi una formazione che non era canonica, che però io consiglio ancora oggi ai miei studenti.
Una formazione anche di base tecnica, certo, che le è stata utile.
Sì, molto utile all'università, poiché io conoscevo già i trucchi del mestiere, quindi credo che sia importante e un po' contrario anche alla tendenza di oggi, dove si fanno gli studi teorici troppo tardi, mentre invece poter fare gli studi con il senno di poi, con la pratica già fatta, credo che sia molto più utile, molto più performante per gli studi.
E poi, quindi, in questa formazione c'è stata Venezia, la facoltà di architettura. Che ricordi ha di quegli anni?
Ma sono gli anni migliori. Venezia era innanzitutto l'incontro con la città magica che è stata scelta proprio come città, non come scuola. La scuola aveva una consapevolezza molto precaria, molto marginale, mentre invece Venezia era già quel miracolo di Venezia che tutti noi conosciamo. Quindi avevo scelto di andare a Venezia contro un po' l'idea di studiare a Zurigo o di studiare a Milano, ma Venezia, il fascino di Venezia, è stato l'attrattore principale.
E poi è cominciata la sua produzione come architetto. Mi sono sempre chiesto come costruisce un progetto architettonico, da dove comincia?
L'inizio del fatto architettonico è il sito, è la geografia del luogo che ha in già di per sé le risposte, bisogna solo trovarle. Il sito è la madre di ogni architettura, con una luce che è propria e che ha un'identità forte, e il contesto geografico che dice il dossi colpisce l'occhio dell'artista e che è la vera ragione d'essere, il contesto, non l'oggetto in sé. Questi ragionamenti, che ovviamente vengono a posteriori, mi hanno però nutrito, come dire, con la luce mediterranea. Io credo che abbia afferrato del mio lavoro come la luce mediterranea sia diverso dalla luce nordica, e ancora oggi questa luce mediterranea mi dà gli spunti per trovare le soluzioni nelle diverse stagioni che si rincorrono.
Quindi prima, per esempio, di accettare un incarico o prima di lanciarsi in una proposta architettonica, si reca sul posto?
La prima visita si deve proprio sul posto. L'intento di poi portare un segno del proprio tempo, e questo è l'altro aspetto. L'architettura è lo specchio fedelissimo del proprio tempo. Non si può tradire. Ogni architettura è l'espressione formale della storia del proprio tempo. Quindi da questo punto di vista il contesto geografico e il proprio tempo storico sono le realtà verso le quali l'architetto deve rispondere.
E allora adesso cominciamo a entrare un po' nella sua opera. Ricorro ancora una volta a un'immagine che è la prima del libro. Si tratta della chiesa di San Giovanni Battista a Mogno, ultimata nel 1996. Qui si ritrovano diversi elementi della sua architettura, come la forma cilindrica tagliata obliquamente, l'uso della pietra, quindi dei materiali, la spazialità e in fondo il primo confronto con il sacro. Che cosa l'ha spinta innanzitutto ad arrampicarsi sulle montagne valmaggesi per ricostruire una piccola chiesa di villaggio?
La chiesa di Mogno è il centro, diciamo così, della mia maturità, se è possibile dare a distanza una lettura. Era avvenuta una valanga che aveva distrutto la chiesa seicentesca precedente, e gli abitanti dell'Alta Valle mi hanno domandato di ricostruire questa chiesa. E lì si sono posti i veri problemi: perché ricostruire una chiesa? per quale ragione una generazione come la nostra deve supplire a una violenza della natura. Tante chiese sono state distrutte e non sono state ricostruite. E devo dire che lì io ho posto una domanda molto semplice ai Valligiani, a questa associazione che si era costituita per ricostruire la chiesa. Perché volete ricostruire una chiesa? E la risposta che loro mi hanno dato era disarmante. Noi vogliamo ricostruire una chiesa perché lì c'era una chiesa. Quindi non accettavano di dare alle generazioni future un territorio più povero di quello che loro avevano avuto. La chiesa per loro era tutto. Era il segno del villaggio, era il segno di una spiritualità, era la casa dei loro morti, era un insieme che aveva il valore iconico anche di un segno che accomunava gli abitanti di questa valle. E questa loro forza, questa loro risposta mi ha molto colpito. E allora ho accettato poi di slancio a una condizione, che fosse qualcosa di duraturo. Non ero d'accordo di costruire una cappella provvisoria. No, sono passati 4 secoli e noi dobbiamo rispondere con altrettanta forza e dare un segno del proprio tempo. Era impossibile pensare a una chiesa dov'era e com'era, dove forse avrei avuto anche maggior facilità di farla approvare. E quindi era una scommessa che toccava gli elementi fondamentali del mio lavoro: trasformare una condizione di natura in una condizione di cultura e quindi lasciare anche un segno del proprio tempo. Poi si poteva anche aggiungere altro, e cioè una condizione generazionale. Come fare una chiesa oggi? I riferimenti anche artistici che io avevo erano altri. Nella mia generazione, perché si doveva ricostruire una chiesa e con quali riferimenti? Una chiesa dopo Picasso interroga chi lo fa, ma interroga anche chi la vede e chi la pratica, questa chiesa. E quindi sono nati da una valanga una serie di interrogativi che poi mi sono accorto, strada facendo, che erano gli interrogativi del mio tempo, della mia generazione, del mio fare. E quindi da questo punto di vista la chiesetta di Bogno è stata maestra dell'essere uomo sulla terra oggi.
E a questo proposito c'è una citazione di uno dei suoi maestri, Carlo Scarpa: l'unico modo per rispettare l'antico è quello di essere autenticamente moderni.
Sì. Questo è l'insegnamento di Scarpa, che non era un teorico, ma che ha saputo trarre questa essenzialità attraverso l'ideologia, che risponde molto bene anche al personaggio e alla poesia che aveva nel fare architettura. Scarpa, in altri termini, diceva: ma guardate che bisogna essere onesti, bisogna saper trasformare quel che viene dato oggi con la tecnologia, con i materiali, col saper fare che è proprio del proprio tempo, che è consono al vivere di oggi.
E mi sembra che lei l'abbia sposata, insomma, questa visione.
Sì, l'architettura è veramente lo specchio della storia che l'architetto vive. È impossibile materialmente avere dei materiali che siano diversi da quello che la società produce. E quindi da questo punto di vista, come si ha la materializzazione attraverso i materiali, attraverso le tecniche, vi è anche lo spirito. E quindi mi ha aiutato anche a trovare che questa chiesa oggi, come ricostruzione di una tragedia, di una valanga, potesse invece essere uno spazio teso tra la terra e il cielo, potesse essere testimonianza anche dello spirito primitivo che giustifica il fatto di costruire una chiesa.
Poi ci arriviamo ancora su questi temi, ma rimarrei ancora un momento su quella chiesa di Bogno, perché mi ricordo molto bene del dibattito che ci fu attorno a questa chiesa. perché il suo è un segno architettonico forte che non passa inosservato. È quasi una necessità per lei fare qualcosa che sia anche a volte di rottura o in apparente contrasto.
Sì, visto dall'esterno può anche risuonare come una provocazione, ma io credo invece che nella riflessione primaria per il fare risponda di più a questa necessità di un'idea chiara, frutto del proprio tempo, e quindi anche che abbia quella forza d'essere molto semplice, molto leggibile. Io uso forme primarie molto essenziali proprio per facilitare anche il linguaggio, e questo è dato dalla mia sensibilità, dal mio modo di gestire il disegno, che necessita anche di una semplificazione, semplificare la lettura al fruitore, che molto spesso dentro nella pluralità dei linguaggi di oggi non capisce che cosa si stia facendo. Il tempo è forse il miglior architetto. Il tempo riappacifica la gente anche con le architetture contemporanee, perché attenua il contrasto tra le forme volute dall'uomo, geometriche, essenziali, cartesiane, e la natura invece organica dell'intorno. Il tempo è il miglior architetto che ci sia.
Mario Botta, lei è un uomo che lavora molto, tanto, e che è ancora molto attivo. Fa parte della sua natura, del suo modo di vivere?
Sì, ricordo che da bambino mia madre lavorava molto e ha una risposta: ma perché continui a correre? E lei mi ha dato un insegnamento incredibile. Insomma, si deve lavorare per aiutare gli altri. Lei aveva bisogno di lavorare per vivere, ma la motivazione che dava al suo bambino era che era un modo di vivere sociale, cioè senza il lavoro non puoi essere un uomo collettivo, un uomo che guarda la collettività del proprio tempo. Quindi da questo punto di vista, probabilmente, lo dico adesso a distanza di 50 anni, diventa un modo per essere utile anche agli altri, e credo che questo è bello, perché non si può pagare il lavoro in termini di soldoni, no? Ci vuole una spinta che richiede di essere partecipe di altri valori. Questo è un mestiere che richiede tantissima passione, e allora la passione fa superare tutti gli ostacoli. Poi ci si trova in contesti che magari invece non si pensava di poter neanche lontanamente toccare. E io ho avuto il privilegio di incontrare dei lavori. I lavori vanno desiderati anche, poi si possono anche incontrare straordinari in città bellissime e con dei temi come quello del museo, che ha una sua spiritualità, quello della chiesa, che ha una sua lunga tradizione, per cui non si è soli davanti al lavoro. Il nostro è un lavoro che si nutre attraverso la storia del proprio lavoro e delle proprie passioni. È un mestiere durissimo da fare, perché bisogna piegare molte forze economiche, culturali al proprio obiettivo, ma che nascono dal lavoro stesso. Quindi da questo punto di vista l'architettura aiuta se stessa. Allora nella condizione di oggi, ad esempio, nella smisuratezza del vivere contemporaneo, dove tutto è fuori misura, il pensiero e la riflessione sul sacro che introduce un'architettura che è fatta più di contemplazione che non di uso diretto, e ecco, pone dei problemi che sono propri della nostra generazione. Cioè, quindi l'interrogativo attorno allo spazio sacro proprio per il non senso della smisuratezza che abbiamo di fronte ai problemi di oggi, diventa acuto. L'organo dentro lo spazio della chiesa è come la quiete nel correre convulso della vita di oggi. Il sacro ha bisogno anche di determinate condizioni spaziali, della luce, della penombra, del suono, della tranquillità, che sono tutti elementi che in parte sono scomparsi nella vita di oggi. Il gran correre di oggi richiede più sacro per appagare la serenità che ha bisogno il nostro cervello e trovare delle ragioni anche fisiche che riportano al silenzio, alla meditazione, alla preghiera, che sono delle componenti che si stanno esaurendo di fronte ai ritmi di vita che ci sono imposti.
Sacro, un tema che in fondo l'accompagna già da diversi anni, è forse la sfida più impegnativa da un punto di vista architettonico?
Sì, perché il sacro porta alla forma espressiva massima che possa aspirare un uomo, perché nel sacro si trova la bellezza, si trova il silenzio, si trova l'appagamento dei sensi. Noi non lo sappiamo, ma abbiamo fortemente bisogno del sacro per vivere. Il sacro è molto più che religioso. I valori del sacro sono universali, non sono legati a una pratica religiosa. Conosciuto molta gente che ha bisogno del sacro e che ricerca insistentemente il sacro. Penso ad esempio agli uomini d'arte. In questo momento così, che sembra asettico e impenetrabile per i valori dello spirito, se guardiamo anche all'attualità, in questo momento tre artisti, Amsel Kiefer a Venezia si sta confrontando con Palazzo Ducale e porta la sacralità dell'equilibrio ambientale. Louis Kahn, altro mio maestro straordinario, parla del passato come un amico, quindi riporta nella riflessione del sacro un territorio di memoria. E un altro ancora, Giacometti, per citare tre esempi con linguaggi molto diversi tra di loro, ma che tutti lavorano sul sacro, ha lavorato una vita intera sul mistero del volto di una donna e di una donna madre, che era la sua principale protagonista dentro il mistero del volto. Quindi, come vede, tre personaggi molto diversi tra di loro, che però nelle forme pur diversificate ritrovano nella condizione di oggi, e questo l'interesse. A me interessano gli uomini o le testimonianze del nostro tempo, perché risentono delle contraddizioni del vivere di oggi, che tutti noi siamo caduti in questi anni tragici di una precarietà, di un frammento del vivere, di una confusione anche. Ci siamo trovati in mezzo alla guerra, la nostra generazione. Come dire, era difficile perfino pensarlo, ma tre anni fa che noi dovessimo passare attraverso questa esperienza. Ecco, quindi questa condizione comune e che poi ognuno di noi deve declinare attraverso le sue forze, attraverso le sue forze espressive, ma che rincorrono questa, che chiamiamo sacralità, la sacralità della vita, diventa importante anche come esempio di resistenza di fronte alla banalizzazione dei valori che ci sono proposti oggi.
A Leopoli suonano le sirene antiaeree, ma il cantiere per la costruzione della chiesa della Divina Provvidenza non si ferma. Il progetto è stato disegnato dal famoso architetto Mario Botta.
Come si fa a costruire in un paese in guerra?
Ma dunque, innanzitutto abbiamo cominciato prima. Questo mandato è nato 10 anni fa. Poi è arrivata l'invasione russa e questa guerra. E lì ho avuto la sorpresa che la gente del luogo, autotassandosi in una condizione di guerra e povertà, hanno deciso di continuare a costruire, con delle ragioni disarmanti. Anche in guerra bisogna mangiare, i loro figli devono parlare e quindi bisogna avere un lavoro. E diventa il segno di un quartiere diseredato, marginale nella città, che ha bisogno di risorgere e quindi prende dei significati sacrali, ma nella quotidianità della guerra addirittura. E quindi sorprende molto il fatto di essere architetti oggi e di confrontarsi da un lato contro l'opulenza sfrenata della società dei consumi e poi dall'altro, ma la matita non vede che abbiamo cambiato di registro, andare a segnalare invece dei bisogni primordiali. In questo caso di Leopoli mi ha molto impressionato questa autotassazione delle famiglie già povere. Hanno voluto dorare il cupolino che vi era in alto e ogni famiglia ha dato quel che poteva dare: un dente rifatto in oro, un gioiello, una parte di braccialetto, cioè un ritorno ai valori primordiali in tempo di guerra. L'architettura è la struttura che riesce ancora a rispondere a questi bisogni.
In questa sua passione per l'architettura, il fatto di aver cofondato l'Accademia di Architettura qui a Mendrisio è stato qualcosa di importante,
sì,
per lei?
Credo che la cosa più importante che sia riuscito a fare in questo contesto. Il contesto è parte del progetto, non è solo l'occasione. Nel tempo diventa la vera matrice. E questa scuola è nata innanzitutto grazie alle emigrazioni che noi abbiamo avuto attraverso i secoli. Questa è la zona dei laghi, la zona da dove sono partiti Mastrico Macini, ma che poi hanno continuato per secoli. Da queste terre sono andati a costruire nel mondo intero. E mi sembrava giusto che fosse questo territorio ad avere la matrice, dare la natalità anche ai futuri architetti. L'Accademia di Architettura è qualcosa che appartiene alla storia di questo territorio. Ci sono delle forze sconosciute che ancora dicono: fate attenzione che nel confronto orizzontale perfetto dei laghi ci sono delle emergenze, delle montagne che fanno sì che il vostro spirito è già legato al costruire. E quindi da questo punto di vista, per rispondere alla sua domanda, certo, è una forma di sacralità l'Accademia che abbiamo costruito.
In conclusione, Mario Botta, un suo progetto da dimenticare e uno invece ancora da realizzare.
Da dimenticare è quasi impossibile dirlo, non perché non ce ne siano, ma è come un proprio figlio un po' debole, gli si vuole forse più bene ancora, la ragione d'essere di una vita menomata. Invece quello positivo, il prossimo.
Che sarà?
Comunque sarà un nuovo progetto, quindi non so dove mi porta la vita, se...
Ma c'è un sogno nel cassetto ancora?
No, non c'è. C'è un sogno di lavorare per rispondere ancora a altre domande, per confrontarmi coi prossimi giorni, con le prossime settimane, coi prossimi anni del poter fare. Ma cosa, in quale forma, Cioè le esperienze che io ho fatto mi hanno fatto trovare l'interesse straordinario nel fare stesso attraverso anche il tempo di guerra a Leopoli, che non sapevo neanche dove fosse. Quindi il fare dell'uomo per rispondere a dei bisogni reali è più forte dell'immaginazione che può avere un architetto. Quindi il fare porta in sé una forza creativa che può portare tantissimi valori che magari apparentemente passano sotto silenzio, e poi invece quando si mostrano e si deve levare l'essenza, il principio di quel lavoro, si ritrova moltiplicato per 100 l'energia del fare.